Dammi tu il via, ecco. Allora, io direi che se siete d'accordo, raccoglieremo se ci sono anche uno o due ulteriori domande. Poi io penso che la professoressa Bianchetti possa non tirare le fila, insomma, dire come la vede rispetto alle ultime questioni poste. Coraggio, Laura Montedoro.
Buonasera, no, volevo agganciarmi a quanto
Puoi toglierti la mascherina, come
aveva
vuoi.
notato, tra le molte cose che ha notato Florinda prima, soffermarmi su questo tema della quantificazione, no? Lei l'ha utilizzato con riferimento all'idea dell'accumulazione, ma mi sembra che su questo nodo si possa ragionare ulteriormente rispetto al fatto che mi sembra abbastanza evidente che la parola abbia perso moltissimo potere e il numero ne abbia acquisita tantissimo. E in questa quantificazione non c'è soltanto la misurabilità degli esiti della ricerca, ma anche l'accreditamento, quasi il maturare il diritto a fare la ricerca, perché appunto, un altro grande tema sottaciuto finora, implicito, è quello riferito all'autofinanziamento che costringe eserciti di ricercatori a trovare canali che spesso nella versione più nobile sono quelli dei bandi europei, dei bandi che sono un linguaggio a sé, in cui però la prefigurabilità degli esiti e la loro misurabilità è una parte integrante, dirimente. Quindi mi chiedevo, rispetto alle cose appunto che ci raccontava la professoressa Bianchetti, in che modo una ricerca autenticamente affettiva, dissipativa e generativa possa confrontarsi con questa natura del problema. E poi invece una piccola nota così autobiografica, mi sembra che il racconto di questa bellissima conversazione sia un grande esercizio di autoriflessione, no? Sul proprio fare ricerca, che è un po' una mia ossessione in questo senso, dico autobiografico. E l'autoriflessione è mettersi fuori e guardare cosa si fa, come si fa e anche un po' perché si fa. Allora, questo tema dell'orizzonte di senso del nostro fare, dove lo andiamo a cercare in questo quadro così complesso? Sicuramente l'aula, il momento della formazione, resta un ancoraggio fortissimo al senso. Quando ci spostiamo sulla dimensione della ricerca, a confronto con la domanda della società, la domanda dell'istituzione, dell'autofinanziamento, della valutazione, diventa più complesso. Quindi così, la butto lì giusto come motivo
Grazie
di.
mille. Grazie Laura. Sì, certo, Carlo. Sì.
Ma intanto quest'ultimo intervento mi ha ricordato una cosa bellissima. Io facevo parte di una commissione d'Ateneo che doveva valutare le ricerche, i piani di ricerca. E c'era un modulo da riempire. Una delle voci del modulo era dove già si fa questo? E allora io dicevo, se abbiamo che lo dovremmo fare? Dice, dove si scrive già questo romanzo? No, dice, anche ad Amsterdam. Ma la questione che vorrei porre sinteticamente è che c'è nella modernità la rivoluzione delle banche, la nascita delle banche internazionali, il fatto che ad Amsterdam, poi a Londra c'è appunto, si mette in moto tutto questo. Questa faccenda dell'economia va assieme alla scienza, sono due cose che partono insieme, no? E nasce una distinzione, adesso mi esprimo molto in fretta, tra sapere e conoscenza. La conoscenza è quantitativa, la conoscenza è la quantità di cose che io posso fare preventivamente garantito dal fatto che il risultato è quello che io ricerco, che mi aspetto, eccetera. Il sapere è un'altra cosa. La domanda finale, no? La domanda è una domanda di sapere. Che senso ho? Beh, il senso non è un'equazione, evidentemente. Allora, i problemi nei quali ci troviamo a dibattere hanno una radice precisa, per questo noi parliamo quest'anno di politiche del sapere. facendo è politica, cioè se tutto il mondo dell'organizzazione economico, sociale, politica, cioè, è orientato verso questa grande rivoluzione, è all'interno di questa situazione che noi dobbiamo stare, cercando di capire che cosa oggi davvero è politico, perché non è che necessariamente le strutture politiche in atto siano quelle davvero politiche. Cioè, secondo me, tra le tante cose, due sono importanti. Primo, capire che cosa si muove davvero, in quello che io chiamo il potere invisibile delle cose, no? E la seconda cosa sulla quale appunto porre una domanda dove l'autocritica diventa proprio autocritica, ma siamo sicuri di avere così tante ragioni nei confronti del liberismo, della quantificazione? Cioè, non è anche lì il nostro destino, insomma. Non è successa una trasformazione enorme dell'umanità che deve essere capita più che avversata. No? Infatti, avversarla non serve a niente. Questa impotenza nostra dice che non abbiamo capito, non abbiamo capito abbastanza, insomma, no? Non abbiamo capito la nostra politica, quella che ci fa essere e vivere a questo mondo.
Grazie, grazie mille. Non so se ci sono altri, in questo momento no. Prima di lasciare la parola a Cristina, posso fare una battuta brevissima? Volevo riprendere solo una piccola osservazione, non mi ricordo come si chiama, Carla, che mi ha molto stimolato quello che lei ha detto. Cioè, che ha a che vedere anche con quanto ha detto adesso il professore, quanto ha detto Laura Montedoro prima. Cioè, come facciamo a stare in questa situazione in modo non velleitario? Io me lo trovo. In questa situazione in modo non velleitario. Cristina è stata parte integrante di questa istituzione, cioè ha diretto un pezzo di valutazione della ricerca. Nel mio piccolo io ho fatto per tantissimi anni il direttore di un dipartimento piuttosto grande, quindi tu ti misuri con una serie di vincoli molto molto stringenti. Allora, da una parte bisogna capire bene come funzionano questi vincoli, ed è esattamente quello che diceva adesso Carlo Sini, no? Dall'altra bisogna riconoscere i buchi, cioè il fatto che comunque dentro le pratiche della ricerca, persino quelle apparentemente più formalizzate, apparentemente anche più lontane, se vuoi, dalle nostre, tu vedi dei buchi, vedi dei salti, vedi delle... E lì bisogna un po' lavorare, secondo me. Questo è un punto molto interessante, no? Non, ripeto, in modo velleitario, pensando di fare chissà quali trasformazioni palingenetiche. L'altro aspetto è che ci sono delle mosse riformiste. Io credo che ci siano delle mosse riformiste. Penso che questo tema lo riprenderemo anche il mese prossimo, quando discuteremo un po' anche con Laura e gli altri amici. Cioè, alcune cose le puoi fare. Quando faccio una battuta e poi chiudo. Quando Cristina Bianchetti ha fatto la responsabile del GEV Architettura, ha fatto delle scelte, ne dico una. Normalmente quello che accade è che tu valuti i prodotti sulla base della loro collocazione editoriale. Per cui se tu hai pubblicato sulla rivista Tal dei Tali, che è molto ben considerata, quasi tu non la leggi. Il modello bibliometrico, ad esempio, funziona esattamente così. Tu non leggi le cose che sono scritte. Se sono pubblicate su Science, è self-evident, che sono eccellenti. Ma è il principio un po' di tutto. Cristina disse, no, cioè li leggiamo uno a uno, il nostro settore è non bibliometrico, e lei fece un ragionamento molto preciso su come si doveva valutare, con alcune conseguenze, anche conseguenze conflittuali, molto. Vi assicuro che la gente si è incazzata di bestia contro Cristina Bianchetti per questa cosa, molto conflittuale, però si possono fare alcune cose, e in fondo il fatto che lei sia diventata capo del GEV è comunque incoraggiante, perché almeno in quella fase, in quella congiuntura, un piccolo spostamento c'è stato. Poi, come dire, l'onda è potentissima, però ci sono dei buchi, che sono sia dei buchi di riconoscimento di come funzionano i meccanismi, e anche appunto degli scarti, dei sommovimenti interni a questo sistema, chiamiamolo così. Dall'altro, delle posizioni riformiste, e riprendo una cosa che ha detto Laura Montedoro adesso, dare più peso alla formazione e alla didattica, per esempio nella valutazione delle persone, no? Questa è una cosa che da noi non conta più niente. Tu non vieni valutato per una capacità che invece nell'università dovrebbe essere fondamentale, no? Ecco, questi sono esempi di cose che tu puoi provare un po' a fare. Naturalmente è un conflitto, per cui è naturalmente... È un conflitto nel quale in questo momento le posizioni in questa direzione, non sono dominanti, però puoi provare ad avere un atteggiamento, ripeto, un po' riformista. Non so se mi sono spiegato. Quindi ritengo che alcune posture anche operative, pratiche, non velleitarie, non ultraminoritarie, si possano provare a praticare, sapendo che i rapporti di forza, come si sarebbe detto una volta, sono quelli che sono, no? Sono quelli che sono. Scusate, Cristina.
Anch'io volevo insistere un po' su questo punto, perché prima, forse in modo troppo veloce, ho detto che io penso che la valutazione sia possibile, richiamando il titolo di Andrea Bonaccorsi di quel libro. Altrimenti non avrei passato tutti questi anni a fare cose di una noia che potete solo immaginare. Non ho nessuna nostalgia della fase in cui non c'era valutazione nel nostro paese, perché sono stati, sempre parlo della mia area, però certo. Sono stati anni in cui si sono moltiplicate le sedi nelle quali l'architettura e l'urbanistica si sono insegnate, alcune sedi nuove, sono moltiplicate con un ritmo enorme e adesso ne paghiamo collettivamente, ma soprattutto i colleghi che sono finiti in queste sedi, gli studenti di queste sedi, ne pagano un prezzo altissimo. Quindi nel momento in cui si fa quel che si riesce e tutti ambiscono a moltiplicare i corsi di dottorato, moltiplicare i corsi di studio, moltiplicare, con l'idea, se volete, anche comprensibile e non spregevole, che il territorio meriti una diffusione, ma 61 sedi universitarie in un paese piccolo come il nostro, nel quale si insegna architettura, 61 erano quelle che ho
cercato. Ai tempi della mia, forse sono di più.
Penso purtroppo che sono meno. E purtroppo non perché si siano persi dei pezzi di straordinario valore del nostro sistema universitario, che si è tra l'altro fortemente gerarchizzato e quindi casomai perde i pezzi molto deboli, ma perché non era francamente compatibile con quelle che erano le condizioni anche professionali di chi usciva da queste scuole, insomma, discorso più ampio. Quindi, per dire, io non ho nessun rimpianto per quella fase, però è indubbio che siamo finiti in una situazione di grande fatica. È vero, si può portare intelligenza in queste macchine, quello che poi la gente che c'è dentro in genere pensa di poter fare, di riuscire a fare, poi che ci riescano non si capisce mai bene, le frustrazioni sono enormi, però l'idea che piccoli miglioramenti, quello che diceva Gabriele, si guardano tutti i prodotti, quello che riguarda i revisori, chi sono i revisori, ma perché ANVUR eredita un panel di revisori definito nel 2004 ancora oggi, ogni genere, ma insomma tante piccole, adesso è inutile che vi annoi su queste cose, credo che si possano fare dei miglioramenti, però la difficoltà era quella che è venuta fuori in ogni momento. Adesso non saprei neanche bene più come riassumere, perché gli stimoli, i suggerimenti sono veramente tanti. L'idea che Florinda credo abbia detto prima, della responsabilità della costruzione dei criteri è un po' questa, però c'è un'altra responsabilità enorme che ci è venuta meno e secondo me non è indifferente alla fatica attuale nello star dentro e nell'eventualmente nel negoziare qualche modificazione dentro quel meccanismo. E la responsabilità è il riconoscimento della nostra responsabilità sociale. Allora, scusate, ma 20 anni fa, 30 anni fa, era ancora possibile dire, a mio giudizio, questo è un tema rilevante, trovare consenso e trovare circuiti e trovare alleanze, non lo dico in senso strumentale, adesso le alleanze sono tutte strumentali, mettiamoci in 30 a scrivere perché così scriviamo 30 volte la stessa cosa. Ma io ricordo quando appunto dei circuiti molto riconoscibili, perché era la geografia delle nostre discipline, definivano i temi Adesso, la cosa che diceva prima Gabriele, i temi sono definiti da, tanto sono i temi più, diciamo un po' le cose come stanno, sono i temi più ortodossi, meno interessanti, che incrociano solo opportunità di finanziamento e sono stabiliti comunque da qualcun altro che ha in mano l'agenda. Se io in qualche modo sostengo col mio direttore l'opportunità di indagare i rapporti tra corpo e spazio, ricevo, lo dicevo prima Florinda, una pacca sulla spalla, mi si dice, bene, è una buona idea, risorse zero. E anche quelle risorse che una volta erano date per quella che si chiamava ricerca di base, che era quel che permetteva di stare un po' nella, di, così, di praticare dei margini, adesso sono ormai inesistenti. Quindi il problema vero era un problema di canalizzazione di finanziamenti su temi, che sono temi, parlo delle nostre discipline, perché se guardassi le ingegnerie che sono nel mio, nel suo Politecnico, nel vostro Politecnico, il discorso probabilmente sarebbe molto diverso per vicinanza all'Indù, per tante ragioni. Guardiamo l'architettura. L'architettura è in questa situazione, per cui è difficile che ci si riconosca anche socialmente, no? La capacità di dire quali sono i temi. Ma io lavoro da 20 anni in una città che è stata ribaltata con un guanto e che ha molte, insomma, ma in questo, che è Torino, che in questo ribaltamento non ha mai sentito voce, certo che è responsabilità anche nostra, però voce di architetti o di urbanisti. E questa mancanza di voce che definisce la grande difficoltà. Quindi una mancanza di... E questa è responsabilità nostra, oltre che appunto di tante altre cose. Quindi, sì, secondo me, adesso non per uscire in modo consolatorio, ma perché, come ho detto prima, gli stimoli sono veramente tanti. Da una parte erodere un po' la macchina, lavorarci dentro, corroderla se possibile, cercare di mettere piccoli cambiamenti che possano... non delegare ai revisori delle riviste la valutazione dei candidati. Quando prima dicevate della didattica, ma oggi noi in qualche modo valutiamo colleghi che diventano professori ordinari associati senza una prova didattica, senza la lezione. Adesso non sono abituata a rituali, non mi piace, però la lezione era una prova, questo sta a dimostrare le cose che dicevate prima. Quindi certo corrodere la macchina, però nella consapevolezza anche che non siamo più appunto a 20-30 anni fa, quando la nostra voce era un po' più ascoltata. E l'essere ascoltata non è appunto, come dicevo prima, consolatorio, ma permette di posizionare i temi, di dire questo è un problema rilevante del green, per quanto è. Forse è una retorica quella cosa lì, è una retorica per acquisire finanziamenti. Allora prendiamola per una retorica, e tanto i nostri lettori sono bravissimi, cioè questo l'hanno capito benissimo, no? Però il problema dell'economia è fondamentale, secondo me è proprio, come dire, era già tutto implicito nel richiamo all'agenda dei temi che diceva prima Gabriele. Non voglio essere consolatoria, ma neanche del tutto pessimista, nel senso che continuo a fare il mio mestiere, adesso nella commissione per le riviste, e spero che vadano avanti a fare questo mestiere ancora, insomma, persone che si interroghino su quel che fanno, perché non è forse drammatizzare non serve neanche poi così tanto. Sono state poste delle questioni su singolarità e corporeità che adesso non sono in grado di affrontare, ma è ovvio che mi sono interrogata un po' su queste idee, anche se probabilmente in termini molto, molto diversi, su che cosa significa, ma la dico veramente in termini diversi, forse c'è un fraintendimento e non so neanche se in questo caso sia utile, però l'idea di elevare in generalità questioni che sono del singolo corpo per poterle affrontare all'interno. Cosa vuol dire elevare in generalità? Lo uso un po' come nella sociologia francese, però voglio dire che appunto l'attenzione al corpo pone all'architettura urbanistica delle questioni che sono pubbliche, politiche, che probabilmente sto dicendo delle ovvietà, però quella è una direzione, una traccia sulla quale vi ringrazio molto, fa piacere aver avuto degli stimoli per pensare. Quindi niente, queste erano un po' le cose che non riassumono affatto la minuziosa e amplissima varietà di sollecitazioni, però non credo di essere poi in grado adesso di raccoglierne altre, quindi io lascerei così.
Grazie, grazie mille. E beh, se non ci sono altri e altre, direi che io personalmente ringrazio tantissimo Cristina per la sua generosità. Credo sinceramente che per me qui sia stato un pomeriggio interessante, per me sicuramente sì. E quindi grazie molte. Posso permettermi di dare... Grazie. Posso permettermi anche a nome di Florinda di darvi un appuntamento per una seconda discussione che sarà su temi molto prossimi a questi e che sarà il 18 dicembre, sabato 18 dicembre alle 15, sempre qua. Grazie, grazie mille a tutti e a tutte.
Grazie. Grazie a voi, buona serata.
Ciao.
Ciao, ciao.
Grazie, buona serata a tutti.
Grazie.
Grazie. Era veramente talmente tanti spunti.
Sì, ma cerchiamo anche magari di trovare qualche altro ulteriore.